E diamo quindi subito il benvenuto a Barbara Tartari. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti voi.
E prendo spunto da quello che sto cercando di terminare da un paio di giorni, un romanzo appena ripubblicato dal 1941, quando uscì per la prima volta, un giallo Mondadori, il cui autore è Rex Stout, il titolo in italiano Sinfonia Funebre, che non è un titolo molto felice, anche se l'inglese, l'originale era The Broken Vase, dove si parla di un giovane violinista che si produce per la prima volta alla Carnegie Hall con un strumento straordinario, uno Stradivari che gli è stato messo a disposizione grazie a una ricca sottoscrizione, e qualcuno per invidia versa nelle F dello Stradivari della vernice, e quindi questo Stradivari suona come un pezzo di cemento. Ma la cosa che trovo abbastanza divertente era che qualcuno diceva: ma si potrebbe benissimo sostituire con qualcosa di informatico. A Cremona stanno mettendo su file il suono di tutti gli Stradivari. Un po' questo è il tema da cui partiamo, ossia Barbara?
Beh, allora ci hai dato veramente un bello spunto per partire, perché io credo che solo il racconto dell'argomento di questo libro abbia fatto accapponare la pelle a tutti e due i nostri ospiti, devo dire, ma il primo che coinvolgo è Cristian Guidetti. Cristian, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, Cristian Guidetti è liutaio, maestro liutaio locarnese, che da anni svolge questa professione, direi meravigliosa, cioè quella di trasformare degli elementi vivi come il legno in strumenti che possono dispensare suoni e musica. Dunque, un lavoro che è un raffinato artigianato che si avvicina molto al mondo dell'arte. Cristian, che significato ha per te questa attività che svolgi da così tanti anni e che ha un passato così antico nel tempo?
Beh, già la parola artigiano credo che definisca un po' quello che significa entrare in questo mestiere, ma come tutti i lavori di artigianato. Beh, quando svolgo l'attività di liutaio, per me è come vivere in un altro mondo, un'altra epoca, proprio a aprire totalmente i sensi dall'udito alla vista, al tatto, alla sensibilità che si mette nel costruire un violino, per esempio, un violoncello.
Quindi una tradizione che parte dal passato, ma che immagino non sia rimasta così immutata nel tempo, oppure sì? Cioè, in qualche modo si è evoluta questa arte?
Si è evoluta non più di tanto, perché anche negli ultimi anni molti liutai stanno ritornando a quello che erano le vecchie tradizioni, cioè andare proprio in foresta a tagliare l'albero, a sceglierlo, a capire cosa significa scegliere un albero, che non ogni albero è uguale all'altro, conoscere appunto l'albero, la materia prima con cui si lavora sin dall'inizio, già dal primo momento, conoscere questo materiale fino allo svolgimento di tutto il manufatto e arrivare alla fine che si conosce ogni minima virgola, ogni minima venatura di questo strumento. Quindi si sta un po' ritornando indietro. Ciò non toglie che ci si affianchi sempre di più all'utilizzo di tecnologia, che può essere dal classico accordatore a più impianti più evoluti per misurare determinate frequenze, accelerometri per misurare la velocità del suono che attraversa il pezzo di legno, tomografie, raggi ultravioletti, cioè chi più ne ha più ne metta, che si possono utilizzare per affiancare, perché comunque la sensibilità, per fortuna, dell'artigiano non è ancora equiparabile a una macchina o un computer. Infatti se è l'unica cosa che ancora rende caratteristico il suono di uno strumento è quello che il liutaio infonde nello strumento mentre lo costruisce.
Certo, e qui sta il grande fascino, secondo me, di questa arte. E dunque, tra tradizione e innovazione si inserisce a questo punto il nostro secondo ospite di questa puntata di Voi che Sapete, Maurizio Bucci, contrabbassista.
Eccomi.
Ecco Maurizio, buongiorno, ben trovato.
A tutti.
Maurizio, che effetto ti farebbe trovare della vernice nella F del tuo contrabbasso?
Beh,
non piacevole, penso.
Penso che è una risposta abbastanza scontata, insomma, potrei pure anche impazzire per una cosa del genere.
Allora, tu sei appunto un musicista, strumentista ad arco, quindi sì. Sei immerso, insomma, nel discorso che abbiamo appena fatto, ma ti inserisce sì. con l'innovazione, perché insieme ad una violinista, tua collega Angelica Pierri, sei esatto. artefice di un progetto assolutamente innovativo. Parliamo di questa startup che ha pochi anni di vita, adesso ci racconterai tu, che si chiama LutherTech sì. e che si inserisce in maniera appunto innovativa in questo ambito della liuteria. Raccontaci di più di come è nata questa idea e di come si è sviluppata.
L'idea è nata appunto dal fatto dell'essere musicisti e di trovarsi a confronto spesso appunto con i commercianti, con gli acquisti degli strumenti, eccetera. E da lì, insomma, ci è venuta l'idea di conoscere meglio lo stato di conservazione di quello che il musicista poi va ad acquistare.
Certo, quindi fate, come dire, sfruttate delle risorse tecnologiche per esatto. poter capire meglio lo strumento che imbracciate.
Come ha spiegato benissimo sì. già il maestro Guidetti, appunto, il nostro è un servizio che va a valorizzare ancora più quello che è già un lavoro, diciamo, tra virgolette, di alta tecnologia, anche se proveniente dal passato, perché comunque certo. La costruzione di uno strumento è, credo, subendo il fascino della musica e degli strumenti, è appunto, per quanto mi riguarda, qualcosa di ipertecnologico, molto più di un computer o di uno smartphone che oggi tutti quanti utilizziamo. Ecco, è uno strumento, diciamo, quasi perfetto,
certo.
che nasce dal legno, quindi credo che sia un valore enorme quello.
Certo, allora LutherTech, la vostra startup, è stata scelta tra le 100 migliori iniziative del 2018, premiata dalla Regione Lazio con un fondo cultura,
esatto.
dunque, che vi ha permesso di partire con questa attività e che vi ha permesso anche di collaborare con l'Università La Sapienza di Roma e con alcune figure legate al mondo scientifico, in particolare esatto. al mondo della conservazione dei beni culturali.
Esattamente, noi diciamo che la nostra innovazione non è proprio un'innovazione, diciamo, non abbiamo inventato nulla.
Sì.
Abbiamo ripreso quello che appunto proviene dal mondo della conservazione dei beni culturali e l'abbiamo deciso di applicare e renderlo fruibile a chiunque, diciamo, sullo strumento musicale. In quanto ad oggi, magari il maestro poi mi potrà correggere, comunque certi tipi di analisi, certi tipi di ricerche sono più che altro a scopo museale e poco fruibili dal singolo musicista piuttosto che dal collezionista. Ecco, noi abbiamo voluto, diciamo, creare qualcosa che potesse permettere a chiunque di accedere a determinati tipi di ricerche, analisi e studi. Thank you.
Questa puntata di Voi che sapete, incentrata sul mondo della liuteria e sull'innovazione, ci dà modo anche di ascoltare, di parlare di alcuni strumenti che sono diventati un po' leggendari, e ascolteremo le voci di alcuni Stradivari. Questo in particolare era Le Violon Noir, cioè il violino misterioso di Jean-Marie Leclerc, costruito da Stradivari nel 1721 e imbracciato da Guido Rimonda, che lo suona e ne fa anche, come dire, il personaggio di alcune proposte di discografiche e concertistiche. Strumenti dunque che entrano nel mondo della leggenda, questi Stradivari, ma io voglio subito girare a Christian Guidetti lo spunto di riflessione che ci ha offerto Maurizio Bucci poco prima di questo ascolto, e cioè: questi strumenti tecnologici, innovativi, sono stati finora veramente solo a uso e utilizzo di istituzioni, e quindi non proposto ai musicisti, a concretamente a chi si occupa di musica, e quindi questa proposta di LuterTech può essere un ampliamento delle possibilità che un musicista può avere, Christian Guidetti?
Ma sicuramente è il futuro, anche sì. Perché ci sono due vie. Una era, come diceva giustamente Maurizio, era semplicemente utilizzato nell'ambito museale della conservazione, per capire lo stato di uno strumento, di un determinato strumento, lo stato di conservazione, eventuali riparazioni da dovergli fare. Il mondo della liuteria e degli strumenti è sempre stato un mondo dove mecenati e sfruttatori del soldo hanno cercato sempre di entrare, ma negli ultimi 30-40 anni c'è stata una crescita esponenziale nel mercato della liuteria, gli strumenti, gli Stradivari, si è andato a pescare tutto il 700, poi tutto l'800, adesso si sta andando a cercare nei primi del 900 per cercare di valorizzare giustamente tutto quello che è gli autori di questi strumenti. Questo cosa vuol dire? Che un musicista che si trova confrontato con l'acquisto di un determinato strumento, parliamo di cifre importanti, vuole avere la certezza massima. Una volta era il liutaio a cui ci si poteva fidare, e nella metà dei casi, sono gentile, ci si ritrovava con un pezzo di legno che alla fine della carriera uno credeva di avere la pensione in mano, invece si trovava veramente con uno scatolotto da dare ai nipoti come bel ricordo. Adesso giustamente mi è capitato proprio l'anno scorso di dover accompagnare un musicista nell'acquisto di un violoncello, si parlava di un Guadagnini, quindi parliamo di uno strumento del valore oltre il milione. Giustamente questo violoncellista ha voluto tutte le prove del caso, dalla dendrocronologia per scoprire la determinata datazione dello strumento, radiografie, tomografie, tutto quello che era possibile fare per capire, cioè per vedere se l'investimento ne valesse veramente la pena. Quindi io posso capire che quando si tratti di cifre del genere, cifre così importanti, si voglia avere la sicurezza, la certezza assoluta. Quindi è un buon segno, un buon aiuto che viene incontro sia agli liutai per quello che riguarda conservazione e restauro, ma soprattutto un aiuto ai musicisti.
Certo, è un aiuto che viene offerto, Maurizio Bucci, dal fatto anche che voi fate uso di strumenti che sono pensati per essere agevolmente trasportati, proprio perché è più difficile invece magari spostare, far viaggiare uno strumento che ha un valore inestimabile.
Esatto, noi il nostro, diciamo, piccolo vanto è quello appunto di aver questa collaborazione con l'Università La Sapienza, con il CNR e un laboratorio di uno dei docenti di fisica dell'Università La Sapienza, che è il professor Stefano Ridolfi. Lui costruisce di sana pianta gli strumenti, è tutta una tecnologia trasportabile appunto. a partire dalla macchina per l'RX, l'infrarosso, l'ultravioletto, tomografie, fotogrammetria 3D, adesso dico tutti i nomi appunto delle tecnologie che utilizziamo, è tutto realizzato per essere trasportato e effettuare eventualmente le ricerche in situ, non necessariamente spostate nulla.
A me viene in mente una cosa che dovrebbe riguardare tanto i violini quanto gli amatori del buon vino, cioè sono quelli che amano il suono dei violini, quelli che amano un buon Borgogno, un buon Bordeaux, però che quando bevono un Bordeaux non ne riconoscono, non ne distinguono uno dall'altro. E ricordo un blind test che era stato realizzato, non mi ricordo se Gramophone o chi, dove degli ottimi violinisti si trovavano confrontati alla cieca con degli Stradivari, con dei Guarnieri del Gesù, dei Guadagnini, dei Vuillaume e dei violini moderni realizzati da personaggi che sono ancora in circolazione, non sono morti 300 anni fa e con molta difficoltà in alcuni casi hanno saputo distinguere l'uno dall'altro. Non c'è una legge, una regola per cui se uno corrisponde a quello che faceva Antonio Stradivari nel Settecento ha la garanzia di ottenere lo stesso risultato, Christian.
Ma assolutamente no, ma anche Stradivari, ci sono Stradivari assolutamente buoni come Stradivari no, ci
Stradivani.
sono Stradivari, proprio Stracivari come vengono anche chiamati. Sono strumenti che sì, ma uno che ha speso, tornando un po' dal lato economico, tanti milioni per acquistare uno strumento non dirà mai che è un cattivo strumento. C'è qualche liutaio che dice un buono strumento è uno strumento venduto. Comunque, cioè, si parla solo dal lato economico. Questi blind test sono sempre più frequenti e dimostrano un'altra volta che la tecnologia ci ha aiutato a capire che cosa Stradivari, Guarnieri, ma anche Oddone o Ornati, un po' più recenti, diciamo, andiamo nel Novecento milanese, che cosa volevano fare, che cosa hanno interpretato. E che cosa hanno fatto per far sì che uno strumento fosse buono? E noi cerchiamo di l'aiuto, perché non dimentichiamo che io posso avere tutta la strumentazione migliore del mondo per misurare fisicamente tutte le frequenze, le piattaforme di Chladni, per vedere che cosa sto facendo nel mio strumento, ma se mi manca la sensibilità, se mi manca l'occhio, se mi manca l'istinto. La visione di capire che cosa quel modello voleva dire, quella bombatura, quel determinato legno riesce a darmi, abbiamo perso in partenza.
Una meraviglia del concerto per violoncello di Elgar e una meraviglia di interprete qual era Jacqueline Dupré, che con lo strumento che sta suonando in questa registrazione ebbe non pochi problemi, come tanti musicisti, come ad esempio Antoine Tamestit, che abbiamo sentito da Verbier quest'anno, quest'estate. Ci ha impiegato un sacco di tempo ad arrivare ha un rapporto fraterno con lo strumento che imbracciava.
E beh, Jacqueline Dupré, del resto, con questo suo Davidov, ha lottato parecchio, l'ha tenuto per qualche anno, registrando anche delle pagine memorabili, come questo concerto con Barbirolli. Dopodiché ha deciso di cambiare strumento, l'ha imbracciato Yo-Yo Ma, che addirittura ha montato una strumentazione antica, ha registrato dei dischi di musica antica, e sosteneva che, insomma, le due anime, quella dello Stradivari e quella di Jacqueline Dupré, insomma, non andavano d'accordo, la sua energia non si sposava bene con questo Stradivari, che bisognava lasciarlo vivere in qualche modo. Christian Guidetti, entriamo in questo argomento, proseguiamo questo argomento, no? Dicevamo quanto poi ogni strumento abbia un carattere così imprevedibile, insondabile, che è dato dalla sensibilità del liutaio, ma anche dal musicista poi che lo imbraccia. Questo argomento tu l'hai, come dire, approfondito molto bene qualche anno fa col progetto realizzato insieme ad altri due liutai di costruire tre violini sullo stesso modello. Raccontaci che cos'era questo esperimento e quali sono stati i risultati.
Allora, sì, era il violino trasceso e l'idea era di capire, di interpretare un po' quello che il liutaio mette nella costruzione del proprio strumento. Per fare questo ho imbracciato la tesi scientifica, ma siccome non esiste un macchinario per misurare la sensibilità di un liutaio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il risultato, cioè lo strumento, abbiamo tolto tutte le variabili scientifiche, quindi vibrazioni, fisica, tutto quello che era da misurare, e il resto era la risultante, diciamo, era la sensibilità del liutaio. Era da costruire uno strumento, un violino, con lo stesso modello, lo stesso legno della stessa parte del tronco, sia per la tavola che per il fondo in acero che per il manico, con le stesse misure, ma da tre liutai diversi. E quello che ne è uscito è una cosa interessantissima, perché sono usciti tre strumenti completamente diversi. Tre strumenti che, se vogliamo tradurre la timbrica di uno strumento in espressioni, come si potrebbe tradurre il carattere di una persona, lo rispecchiava al pieno, cioè rispecchiavano al pieno questi tre strumenti le caratteristiche di ogni liutaio. Questo l'ho trovato molto interessante. Tutti i miei 25 anni, quando ho costruito degli strumenti, potevo ingrandire la cassa, aumentare la bombatura, ridurre gli spessori, la timbrica che ne usciva dallo strumento era molto simile, era quasi sempre la mia timbrica, diciamo, come succede anche per altri liutai, come è successo per gli Stradivari, Guarneri o altri autori dell'epoca.
Certo, e tra poco ci saranno anche tre violoncelli, so.
Sì, chiaramente il progetto non è finito, è un progetto infinito. Adesso lo voglio tramutare sul violoncello, perché è un po' il mio strumento, lo strumento che mi rispecchia molto di più. Il violoncello sarà il cello 6D, e questa stessa cosa difatti lo faremo su il modello di violoncello di questo Guadagnini di cui vi ho parlato prima, che è capitato a fagiolo, perché Guadagnini è stato quello che ha preso la scuola cremonese, la scuola stradivariana, lui era un allievo di Stradivari, se l'è portata con sé a Piacenza, Parma, e Milano e Torino, e se l'è fatta sua, l'ha un po' trasformata, l'ha rivisitata, sempre mantenendo le caratteristiche base della liuteria cremonese, e se l'è fatta sua, l'ha modernizzata, l'ha vivacizzata in un certo senso.
Certo, vorrei ritornare un attimo a Maurizio Bucci. Maurizio, imbracciate anche voi degli strumenti ad arco, tu e Angelica. Questa vostra iniziativa ha un qualche anno di vita, un paio d'anni, se non sbaglio. Sì. Che tipo di esperienza avete fatto in questi due anni? Che cosa, quali sorprese anche avete inattese magari avuto?
Ma, diciamo, sorprese inattese, comunque la liuteria è una tradizione antica. Esistono libri dove vengono descritte ricette per le vernici, modi di lavorazione, eccetera. Quindi, come dicevo, abbiamo recuperato dal lato scientifico qualcosa che già esiste, ecco. E appunto abbiamo potuto confrontare i risultati di documenti scritti con i documenti, con quello che abbiamo ottenuto dalle nostre ricerche, chiamiamole, e poter vedere che effettivamente poi determinati testi che vengono utilizzati ancora oggi scrivono cose interessanti e veritiere.
Certo, quindi
abbiamo avuto la fortuna.
Sì. Sì. No, no, prego.
Dimmi, prego.
No,
abbiamo avuto la fortuna di poter osservare anche strumenti di una certa importanza. Proprio quest'anno, in gennaio, abbiamo avuto modo di poter lavorare su uno Stradivari, su un Amati e una Viola Guadagnini, che appunto ha appena citato il maestro Guidetti.
Perfetto. Maurizio Bucci, dunque, chiunque può rivolgersi a voi, anche un musicista che intende valutare uno strumento può mettersi in contatto con voi, con Lutertech dunque, e voi fate anche un po' da intermediari con tra le due figure, insomma, quella del venditore e quella di un musicista che cerca un nuovo strumento.
Certamente. Il nostro obiettivo è proprio quello, appunto, cioè cercare di arrivare all'utente, diciamo, di più basso livello, al musicista che non può accedere a determinate cose, e aiutarlo ed indirizzarlo appunto a un acquisto sicuro e a non ritrovarsi con sorprese, con scatole di cartone.
Certo.
Come spesso può accadere.
Quello di cui parlava Christian Guidetti prima.
Esattamente.
Dunque,
Abbiamo avuto diverse esperienze.
Sì, immagino, anche forse come in qualità di musicisti. Dunque, è stato molto interessante sentirvi parlare e incontrare su questo territorio che appunto si muove tra un passato meraviglioso e il futuro di quello che sarà il mondo della liuteria. Dunque, io vi ringrazio davvero di essere stati con noi, ringrazio Maurizio Bucci per la sua presenza qui, anche Christian Guidetti. Grazie
a voi.
Ancora e a risentirci.
A presto. Buongiorno a tutti.
Arrivederci a tutti e due, grazie a Barbara Tartari. Chiudiamo con Antoine Tamestit, che qui sentiamo in una pagina di Johann Sebastian Bach, e fra pochi minuti sentiremo anche nella sonata per arpa, flauto e viola di Claude Debussy. Thank you.
Thank you.